Due cuori e un fornello, di e con Laura Antonini e Stefano Bartoli. Capitolo 3. Connessioni pasquali. Con le ricette di pinze uso pasticceria, pinze alla stelvio, prosciutto pasquale, uova sode pasquali, arrosto di manzo. Era ormai un mese che tutti vivevano in quarantena, quella che era un'emergenza prima cinese, italiana poi. Ora riguardava tutta l'Europa, parte dell'Africa e persino l'America. Alla televisione giravano immagini inedite di una New York trasfigurata, deserta e silenziosa. Nelle prime settimane le persone avevano cambiato la loro quotidianità e il loro stile di vita. Ma il protrarsi della quarantena stava per portare con sé anche un cambiamento nel modo in cui tutti erano abituati a vivere le proprie tradizioni. La festa di Pasqua 2020 si sarebbe svolta di lì a poco in modo inusuale, portandosi via le consuetudini e i progetti che hanno sempre accompagnato questo periodo. Da sempre vissuta come occasione per poter trascorrere del tempo con la propria famiglia, ricongiungersi con i propri parenti che abitano magari in un'altra città, o anche come scusa per viaggiare e conoscere nuove realtà. Studenti che tornano a casa dopo gli esami, o amici che decidono di passarla assieme all'estero. Quell'anno non sarebbe stato possibile niente di tutto ciò. Il virus era riuscito a scalfire tradizioni maturate nei secoli. Persino il Papa aveva dovuto cedere, bloccando lo svolgimento delle funzioni religiose di una delle festività più importanti. E Laura e Stefano non facevano eccezione. Anche i loro programmi erano saltati. Il pranzo che riunisce tutti attorno ad una stessa tavola, il momento dell'apertura delle uova con le nipotine, la grigliata di Pasquetta, così come la solita vacanza dai parenti al sud, non sarebbero state possibili quell'anno. Più la quarantena continuava, più era facile accorgersi di quanto valore avessero quelle piccole cose, sempre date per scontate. Ma per tutto c'era una soluzione. Già da qualche settimana prima, Laura e le sue cugine avevano adottato un sistema per sentirsi più vicine nonostante la lontananza. Avevano deciso di sfidarsi ad una challenge culinaria. Tutte avrebbero eseguito la stessa ricetta lo stesso giorno, sfidandosi a chi l'avrebbe fatta meglio. In questo modo sarebbe stato come cucinare assieme, nonostante fossero sparse tra Roma, Sperlonga, Bologna, Terracina e Trieste. Ma anche se fossero state nella stessa città, non sarebbe stato possibile vedersi. Persino la Pasqua non passò indenne alla metamorfosi digitale che aveva stravolto ogni ambito della vita delle persone. Dopotutto, se si poteva fare smart working e smart learning, perché non fare smart cooking? Quell'anno la Pasqua sarebbe stata una festa multimediale intercittadina. Ognuno avrebbe scelto le ricette pasquali più caratteristiche della propria regione e le avrebbe condivise in una grande videochat familiare. Una Pasqua 2.0. E a Laura e Stefano toccava l'arduo compito di tenere alto l'onore della cucina triestina. E come non affidarsi al provvidenziale ricettario della nonna? Con quello era impossibile fare brutta figura. Il primo passo era decidere il menù. Entrambi rispolverarono ricordi di Pasque passate.
Ovi duri non può mancare.
Giusto. Speriamo di trovarne ancora. Di questi tempi in supermercato sono una rarità. E aggiunse ridendo. Comunque non mi sembra bastino per un menù di festa.
A casa di mia nonna non è festa senza arrosto. Sarebbe bello riuscire a farlo come il suo. Un po' speziato.
Come piatto principale è una buona idea. Ma per antipasto, tradizione vuole, cotto a mano con una spalmata di senape e una grattugiata di crèn.
E un dolce pasquale non lo facciamo?
Ovviamente, pinza. sicuramente un dolce impegnativo, ma nessun altro candidato avrebbe meglio rappresentato le festività pasquali nel capoluogo giuliano. Stefano la guardava basito.
Ma tu ne hai mai fatta una?
Beh, c'è una prima volta per tutto, no?
Ma è praticamente impossibile che riesca bene al primo tentativo. Dovremmo esercitarci. Alla prima volta utile per fare la spesa, comprarono gli ingredienti per farne due, forse anche tre. Quella di Pasqua doveva essere collaudata a dovere. La settimana santa, contrassegnata dal digiuno, fu per loro la settimana della pinza.
Pagina 324. Qui di ricette ce ne sono due. Pinze pasquali uso pasticceria e pinze pasquali alla Stelvio.
«Beh, proviamole entrambe», disse con entusiasmo. Un brivido percorse la schiena di Stefano, mentre sul volto si disegnava una smorfia che doveva sembrare un sorriso.
«Sei sicura, amore?»
Il lunedì impastarono il primo tentativo. Libro alla mano prepararono gli ingredienti.
«Dunque, pinze pasquali uso pasticceria. Riuscita garantita!»
Sottolineò con preoccupata enfasi e l'illusione che se fosse riuscita si sarebbero potuti fermare.
50 grammi di lievito, 350 grammi di farina, 500 grammi di farina. Non poteva scrivere 800 grammi di farina e basta?
Ma no, serviranno in due momenti diversi della ricetta. Meglio prepararli separati.
Ah, ok. 100 grammi di zucchero, 50 grammi di burro, 2 torli, 3 uova, 1 chilo di farina, 350 grammi di zucchero vanigliato, 100 grammi di burro, 1 quarto di litro di torli, 1 quarto di litro di uova, 1 decimo rum, 7 ore.
Stefano si fermò un attimo.
7 ore!
Gridò sbigottito. Laura sorrise. Tranquillo, amore, è incluso il tempo di lievitazione, in cui sia l'impasto sia tu potete riposarvi. Dai, leggi la preparazione.
Sminuzzare in terrina il lievito e frullarlo con un po' d'acqua tiepida. Mettervi un cucchiaio di zucchero, 350 grammi di farina e aggiungere tanta acqua tiepida da arrivare a pastella molle. Levare il cucchiaio, coprire la terrina con salvietta e situarla in un luogo caldo.
Laura seguiva le indicazioni con attenzione e precisione, mescolando gli ingredienti che Stefano le passava in modo deciso. Dietro di lei, ciotole e arnesi sporchi si ammassavano nel lavello. Ora c'era solo da aspettare, bisognava trovare un modo per passare il tempo. E lei si era già sistemata davanti al forno spento in cui aveva riposto il primo tenero impasto. Lui sembrava avere un'altra idea in mente. Le si avvicinò sorridendo, guardandola con uno sguardo profondo. Nei suoi occhi una sola cosa. Laura ricambiava quello sguardo con altrettanta intensità. Nei suoi occhi una sola cosa che Stefano riconobbe presto come completamente diversa dalla sua. «Io ho impastato, a te tocca lavare i piatti!» e gli schioccò un bacio a distanza. «Quel che è giusto», si ritrovò a pensare Stefano, «ma il bacio di Giuda no!» Alla fine entrambi si ritrovarono distesi sul divano, stranamente vicini. Di tempo ce n'era ancora parecchio. Lui le si avvicinò, accarezzandola le scostò i capelli dall'orecchio e le sussurrò dolcemente:
«Partitina alla play, amore?»
Dopo aver concluso il Grand Prix Gasmoxia su CTR, essere passati per Hogwarts e aver aiutato Inora a sconfiggere l'Eclissi in Horizon Zero Dawn, l'impasto era raddoppiato di volume. Così ripresero a lavorare.
«Quando lievitando si sarà raddoppiata di volume, mettervi sempre frullando poco a poco, ora di un genere, ora dell'altro, 500 grammi di farina, 100 grammi di zucchero, 50 grammi di burro liquefatto tiepido, 2 torli, 3 uova. incorporare il tutto ben bene, ricoprire la terrina con salvietta infarinata e lasciar lievitare al caldo. Ci tocca aspettare di nuovo.
Ma questa volta occuparono il tempo in un altro modo.
Allorché la massa si sarà nuovamente raddoppiata, ammucchiare sulla tavola 1 chilo di farina, fare una fossetta e riversarvi dentro la massa lievitata, 350 g di zucchero, 100 g di burro liquefatto tiepido, 2 cucchiai di sale frantumato e lavorando tirare lentamente nell'impasto 1/4 di litro di torli, 1/4 di litro di uova e 1/10 di rum. Lavorare vigorosamente coi pugni infarinando sempre la tavola. Dapprima l'impasto si appiccica alle mani e alla tavola.
Ecco, ora puoi darmi una mano. Lui si rimboccò le maniche e continuò, mentre lei gli indicava le istruzioni successive. Lavorazione circa 1 ora, disse senza riuscire a trattenere una sonora risata. Allenerai i tuoi bicipiti? Dice che l'impasto deve essere tenero in modo che affondandovi un dito si ragguagli subito. Stefano non si aspettava un lavoro così duro, ma ora aveva capito il perché delle braccia robuste della nonna. Formare 7 panetti.
Come 7 panetti? A impastarlo mi sembrava tanto per una sola pinza. Forse dovevamo leggerla tutta prima. Non immaginavo che ne venissero fuori 7 da questo impasto.
Se non fossimo chiusi in casa, le avremmo anche regalate agli amici. E invece le mangerai tu, amore, non sei contento?
Per buttarle giù tutte mi servirà un bidone di Nutella.
Ormai è fatta. Non pensiamoci adesso, continuiamo. Disporre i panetti su carta burrata e lievitarli al caldo. Quando si saranno raddoppiati di volume, ungerli con uovo rimescolato e con le forbici praticare dal basso verso la sommità 3 tagli a stella, fondi circa 3 cm. Arrostirli poi con poco calore. Arrostendo un panetto per volta, quelli già lievitati, si lavorano per un attimo, facendoli nuovamente levare in attesa che il forno sia libero. Mia zia mi ha detto che dovrebbero stare in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 20 minuti. Nel caldo afoso della cucina, tra tavoli sporchi di farina, le piccole pinze cominciavano a lievitare sotto lo sguardo vigile di Laura, che questa volta le covò come una chioccia. Quando risultarono sufficientemente cicciotte, le cossero una ad una nel forno. In quelle lunghe ore passate ad aspettare la cottura dei loro piccoli gioielli, si ricordò delle usanze della sua bisnonna. Non si ricordava neanche bene chi gliel'avesse raccontato. Fatto sta che l'inossidabile Genia preparava a casa l'impasto e poi lo portava a cuocere dal fornaio, come d'altronde facevano quasi tutte le donne triestine all'epoca. Pensò a quanto più duro sarebbe stato rimanere a casa anche solo 30 anni prima, immaginiamoci 100. Il primo tentativo non andò benissimo, almeno non per tutte. Alcune pinze sembravano un po' troppo cotte, mentre altre non si erano scurite abbastanza. Ma ce n'era una particolarmente carina, che decisero di salvare per la domenica. Quando assaggiarono quelle più bruttine, si riaccese però un barlume di speranza. Il sapore non era affatto male. Venerdì era il giorno del secondo tentativo.
Pinze pasquali alla Stelvio. Speriamo che questa volta vada meglio. Una bacchetta di vaniglia, 60 g di lievito, 400 g di farina, 600 g di farina, 100 g di zucchero, 60 g di burro, 2 torli, 3 uova, 1/10 cipro.
Ho cercato in internet che cosa sia, ma escono solo risultati sui 10 migliori piatti da mangiare a Cipro. Ho immaginato che sia una spezia e ne faremo a meno.
Eccezionale, procediamo. Raschiatura di mezzo limone e mezzo arancio, 1 chilo di farina, 360 g di zucchero, 200 g di zucchero, 9 torli, 1 uovo per lucidare. 7 ore. A guardare le dosi credo che anche qua ne verranno fuori più d'una.
Dividere le dosi è impossibile la prima volta che fai una ricetta. Ormai siamo in ballo, balliamo! Stefano non se lo fece ripetere due volte. C'era soltanto una cosa da fare. Si voltò e con voce decisa disse:
Alexa, metti musica.
Setacciare la farina. Pestare in mortaio la vaniglia, tagliata per lungo e poi a pezzetti trasversali, assieme a zucchero e setacciare. In ampio recipiente frullare il lievito sminuzzato e sciolto con un po' di acqua tiepida, un cucchiaio di zucchero e 400 g di farina, formando una pastella molle come crema scorrevole. Farla lievitare in luogo caldo, ricoperta da salvietta. Raddoppiata che sia di volume, aggiungere a piccoli quantitativi, ora di un genere, ora dell'altro, sempre tramenando, 600 g di farina, 100 g di zucchero, 60 g di burro sciolto tiepido, 2 torli, 3 uova, cipro, limone, arancio, 30 g di sale e lasciar nuovamente lievitare. Raddoppiata che sia la massa, riversarla in un chilo di farina ammucchiata sulla tavola assieme a 360 g di zucchero, aggiungere 200 g di burro sciolto tiepido e 9 torli. Lavorare l'impasto con le mani, che dapprima si appiccicherà alle stesse, ma che poi, man mano, infarinando sempre la tavola, prenderà consistenza. L'impasto deve essere facilmente maneggiabile, in modo che affondandovi un dito, la pasta si livelli subito. Se non avviene, deve si aggiungere ancora acqua tiepida. Lavorare un'ora sulla tavola, sempre infarinata. A lavorazione finita, la pasta non deve più attaccarsi né sulle mani né sulla tavola, formando tre pinze grandi o quattro piccole. Disporre i panetti su carta burrata e lievitarli al caldo. Quando si saranno raddoppiati in volume, ungerli con uovo rimescolato e con le forbici praticare dal basso verso la sommità tre tagli a stella, fondi circa 3 cm. Arrostirli poi con poco calore. Arrostendo un panetto per volta, quelli già levati si lavorano per un attimo, facendoli nuovamente levare in attesa che il forno sia libero. Sempre a 180 gradi per 20 minuti. Questa volta entrambi sembravano più sicuri di quello che facevano. Avevano già avuto a che fare con un impasto di pinza e sembrava che la pratica stesse dando buoni risultati. Le pinze entravano e uscivano dal forno alternandosi come in una danza profumata. Si coloravano sotto l'occhio attento di entrambi, affinché questa volta la cottura di tutte fosse uniforme. Al momento dell'assaggio, furono davvero soddisfatti del loro lavoro e decisero che il giorno di Pasqua avrebbero presentato alla famiglia la migliore delle pinze fatte lunedì e una di quelle alla Stelvio. Questa volta erano belle tutte e tre. Il giorno di Pasqua, la tensione si tagliava col coltello. Anche se nessuno sarebbe venuto a casa loro come ospite, i preparativi continuavano frenetici. La parte più difficile, il dolce, era sistemato. Mancava tutto il resto e c'era l'onore triestino in gioco. Iniziarono dal piatto tipico per eccellenza, una pietanza che rende unica la città, il prosciutto pasquale.
Pagina 174. Lasciarlo per diverse ore in acqua fredda, levarlo, raschiare il sudiciume, lavare e legarlo con dello spago, più volte in giro. Metterlo sul fuoco forte in una pentola con acqua fredda. Dopo circa 4 ore, provare con uno stecchino se sia sufficientemente tenero o se deve si continuare con la cottura.
Credo che questo passaggio l'abbia già fatto il salumificio. Noi dobbiamo solo tirarlo fuori dal sottovuoto, sciacquarlo, fargli una crosta di pane, infornarlo ed è fatta. Chiama tua madre e chiedile la ricetta. E così fecero. Un paio di dritte e il gioco era fatto. Il prosciutto, avvolto nella sua croccante crosticina, si imbruniva nel forno, mentre Laura e Stefano proseguivano col menù.
Abbiamo ancora poche ore prima della videocall fatidica.
È pur sempre un ritrovo di famiglia.
No, è una gara e le tue cugine sono agguerrite, ma ancor di più le tue zie. Dobbiamo vincere!
Anche nelle situazioni più banali, lo spirito competitivo di Stefano emergeva prepotente. Da molti anni tra loro era stato bandito il Monopoli e il Risico a causa delle accese ed inutili discussioni che animavano lo svolgimento del gioco da entrambi i contendenti. Era arrivato il momento delle uova pasquali, che essendo colorate naturalmente si potevano anche mangiare. Della preparazione se ne occupò Stefano, mentre Laura, seduta al bancone della cucina, leggeva la ricetta, tenendo sotto controllo con la coda dell'occhio il prosciuttino in forno. Allora, pagina 280. Uova sode pasquali. Scostare dal fuoco l'acqua bollente e mettervi dentro le uova, accompagnandole con un cucchiaio di metallo per evitare che scoppino. Bollire 8 minuti, immergerle poi in acqua fredda e sgusciarle sotto la spina. Le uova pasquali si tingono bollendole avvolte nella scorza colorata di cipolla e poi in un pezzo di lino. Stefano prese la cipolla rossa e la mise a bollire in modo che sprigionasse colore. Laura prese i suoi collant rotti dopo averli ben lavati e li tagliò. In ogni pezzetto avvolse un uovo su cui aveva adagiato qualche fogliolina di prezzemolo. Così richiuse il tutto. L'effetto fu strabiliante. Non solo le uova erano dipinte di un tenue rosato, ma sopra ogni guscio era rimasta impressa l'ombra di un fiorellino. Disposte in un cestino di paglia, facevano un figurone. Per completare il menù, mancava la pietanza principale, l'arrosto di manzo. Dunque, pagina 131, arrosto di manzo. 500 g coscetto, 30 g lardo, rosmarino, aglio, 4 cucchiai d'olio, 30 g di burro, una cipolla, 90 minuti.
Houston, abbiamo un problema. Non ho comprato il lardo, non c'era nella lista.
Infatti, ti ho messo in lista la pancetta, che io trovo più adatta. Batter la carne, spiccarla con listarelle di lardo, sodo e basso, cosparso di pepe e sale. Quindi avvolgilo bene nella pancetta, fai un bel rotolo. Riscaldare olio e burro in un tegame adeguato alla grandezza della carne, adagiarla dentro e col cucchiaio spargervi il grasso anche sopra la stessa. Operazione questa che va spesso ripetuta. Arrostire al forno e in mancanza di un tale sul fuoco, che nei primi 15 minuti dovrà essere forte, poi lento. Voltare spesso la carne e se il grasso si oscurasse, versare un cucchiaio di brodo o acqua bollente sotto la carne.
Allora lo rosolerò per bene.
Io intanto ti taglio in due la cipolla che va aggiunta a metà cottura. Poi continua, colorito e cotto che sia l'arrosto, levare dal fuoco e lasciarlo ancora 15 minuti coperto al caldo. Levarlo, sciogliere l'attaccato con brodo, bollire 5 minuti e passarlo sulla carne affettata.
Bello, dà anche alcuni suggerimenti per dei possibili contorni. Cipolline, funghi, carote, patate, verze, fondi... Fondi? Boh, crocchette di patate, cavoli di Bruxelles, pomidorini tagliati per metà, sgocciati, salati e ripieni di maionese con sopra una rotella d'uovo sodo.
Disse, assaggiando ogni parola. Sono sicura che siano ottimi, ma noi faremo i tradizionali spinaci con burro e pan grattato, che col sugo d'arrosto sono la morte sua. Mentre Laura si dedicava allo sfarzoso impiattamento, come solo a MasterChef si vede, Stefano apparecchiava la tavola e il tablet, pronto alla videochiamata di gruppo. Non fu facile. Per la realizzazione della Pasqua virtuale erano stati collegati oltre 15 dispositivi sparsi per la penisola italica e la conversazione risultò confusa all'inizio. Ma dopo un po' di rodaggio, tutto si ristabilì. Ai volti sorridenti e chiassosi dei parenti, che si ammassavano nei 10 pollici di schermo, si sostituì presto un buffet composto da una carrellata delle più disparate pietanze regionali, dai piatti napoletani della tradizione di zia Marisa a quelli triestini, passando per Terracina, Casatiello, Capretto all'Arrabbiata, Tortolo, Casatella, Abbacchio, Coratella, pizza con la ricotta, pastiera, salame e uova sode. In fondo, visti così, molti piatti si assomigliavano più di quanto si potesse pensare, magari solo nell'essenza, come i due antipodi, Casatiello e Pinza, che per quanto uno dolce e l'altro salato, sono in fondo due lievitati. Per un istante, il motto buonista, distanti oggi, per riabbracciarci domani, parve concreto. Anche se solo per un momento. La magia tecnologica aveva permesso quell'incontro, spazzando via i problemi e le preoccupazioni che in quel delicato momento opprimevano molti. I tarli del denaro, del lavoro e della crisi sarebbero tornati ad assillarli domani. Persino la competizione sembrò passare in secondo piano, anzi, non venne nemmeno decretato un vincitore. I piatti triestini, comunque, colpirono molto. Risultava strano, ad esempio, che un dolce come la pinza venisse mangiata sia con la Nutella sia col prosciutto, e i parenti continuavano a domandare: «Ma è dolce? È come pane?» Per non parlare dello sbigottimento generale nel vedere il Kren, Rafano. In qualunque modo lo chiamassero, i familiari non lo conoscevano e si stupirono ancora di più nel vedere gli effetti balsamici che procurava, dopo averlo grattugiato su una calda e spessa fetta di prosciutto in crosta. L'arrosto risultò sugoso e piuttosto fotogenico, così come le uova colorate. Sullo schermo trionfava un tripudio di colori e abbondanza. Il pranzo si concluse con l'apertura delle uova di cioccolata dei nipotini. L'impresa culinaria e la successiva abbuffata avevano sfiancato anche i più resistenti e per tutti finì con un sonoro pisolino.